Per investire nell'immobiliare serve avere già un grosso patrimonio oppure si può partire da zero? Io avevo questa domanda e l'ho sempre avuta, perché secondo me l'immobiliare è un business molto interessante, ma non ho mai avuto occasione di approfondirlo. Quindi ho chiamato due amici, Francesco e Stefano Quaini di QV SPA, per farmi raccontare qualcosa di più su questo incredibile mondo. Benvenuti.
Grazie Giorgio dell'invito.
Grazie.
Grazie davvero di essere qua. Avete fatto un sacco di chilometri. A me fa tanto piacere avervi, perché io vi seguo sempre su TikTok. Siete favolosi.
Grazie.
Avete un seguito incredibile, poi una costanza. Dopo ne parliamo. Francesco, senti, raccontami un attimo di che cosa vi occupate in generale, così facciamo conoscere quello che fate anche a chi ci ascolta e magari non vi ha mai visto.
Sì, semplicemente noi acquistiamo l'appartamento che non si utilizza più, quindi il classico appartamento molto grande da ristrutturare, quindi per capirsi l'appartamento della nonna, quello da 150 metri quadri con i corridoi molto grandi, vecchio ovviamente, noi lo ristrutturiamo, lo dividiamo in unità più piccole, bilocali, trilocali e monolocali, e quindi riportiamo al mercato prodotti nuovi. Quindi questo è il nostro business model.
Quindi fate tutte quelle stanzette dove ci sta a malapena il letto, come casa mia, sì, che maledico tutte le volte.
E 14. Sì, sì, sì. Però.
Quanto è grande la stanza da letto tipica?
Quindi 9 la singola, poi c'è la doppia 12, 14 la matrimoniale, e cerchiamo di rimanere, cioè facciamo fatica a farli più grandi, perché quando si divide si cerca di ottimizzare lo spazio.
Certo,
no?
Certo, certo.
È normale.
Stefano, ora state sviluppando un'azienda di investimenti immobiliari, quindi non solo ristrutturazione, anche investimenti. Sì. Ma mi racconti un attimo da dove siete partiti, perché so che è una storia interessante.
Sì, allora, nessuno di noi due veniva dal mondo dell'immobiliare, come sai.
Neanche muratore, niente.
Muratore speriamo di sì. E, io avevo studiato chitarra classica in conservatorio, mi sono diplomato in conservatorio. E ho iniziato l'attività dell'insegnamento fin dai primi anni del conservatorio, quindi era un po' così che mi mantenevo. Poi durante gli studi e anche dopo gli studi ho iniziato ad intensificare, insomma, l'attività, avevo sempre più allievi e lavoravo nelle scuole private.
Quindi eri un professore di musica, insegnavi,
sì,
chitarra.
Sì, sì, insegnavo chitarra classica, e abbiamo sempre avuto, io e lui, un po' questo desiderio di avere qualcosa di nostro, no? Di sviluppare qualcosa,
sì,
che poi,
certo,
ci permettesse di costruire qualcosa, ecco, per noi, che andasse al di là della nostra attività lavorativa, per creare un pochino più di sicurezza nel tempo. È un po' questo desiderio che ci muoveva, era un po' il nostro perché all'inizio, per fare qualcosa di più, ecco.
Okay.
E quindi subito dopo la fine dei miei studi in conservatorio, proprio esattamente il giorno dopo, avevamo già fatto dei corsi in passato all'inizio del 2010-2011 sull'immobiliare, poi non avevamo iniziato subito a mettere in pratica perché non era il momento, perché lui era all'estero, io stavo ancora studiando, cioè la deconcentrazione, o meglio la concentrazione, serviva ancora molto altrove.
Okay.
Mentre nel 2015, poi quando io avevo terminato i miei studi, avevamo rifatto questo corso sull'immobiliare.
Okay.
E invece in quel momento, poi subito dal giorno dopo, avevamo iniziato ad andare per la strada, a visitare i primi immobili, con la determinazione di chiudere la nostra prima proposta accettata.
Ti posso fare una domanda? Perché mi ha colpito molto quel desiderio di qualcosa di più. Era appena economico o era... Cioè, me lo descrivi meglio, perché è molto interessante, perché... Io ne incontro tante di persone qui col podcast e anch'io ho questo desiderio. Voi come avete fatto a incanalarlo, proprio a dire, ah, l'immobiliare allora è la risposta?
Bah, diciamo che non è che la nostra cosa chiara fosse l'immobiliare è la risposta. Cioè noi avevamo una domanda e un'esigenza, che chiaramente viene sempre da situazioni personali, no? Cioè il tuo perché non può essere... Voglio più soldi perché voglio quello stile di vita là strafigo, ma piuttosto voglio creare qualcosa di più perché magari ho vissuto determinate situazioni e voglio creare una situazione più di sicurezza per il mio futuro, per il futuro della mia famiglia.
Certo.
Queste cose qua sono quelle che poi ti muovono con un perché sufficientemente forte da tenere tutto quello che arriva dopo, no?
No, certo.
Non c'era chiarezza sul discorso dell'immobiliare, però diciamo che avevamo conosciuto questo formatore, avevamo visto nell'immobiliare comunque la possibilità di fare qualcosa partendo con una prima formazione, e quindi ci siamo un po' improvvisati, buttati, però con la determinazione di iniziare a portare a casa qualcosa, certo, qualche risultato da, certo, subito. E infatti poco dopo, già nel giro di un paio di mesi, abbiamo avuto la nostra, la nostra prima proposta accettata, bello, bello, che abbiamo iniziato.
Beh, quindi
all'avventura.
Due mesi è un bel ritorno.
Beh, no, in due mesi abbiamo chiuso la nostra prima proposta accettata, cioè la prima trattativa, nel senso che abbiamo iniziato a girare per la strada.
Il primo acquisto.
Il primo acquisto.
Okay. Francesco, tu eri all'estero, ma tu cosa facevi? Perché ho capito, se non sbaglio, anche tu hai una...
Sì, cioè, diciamo che tutte le nostre storie sono un po' divertenti perché veniamo da dei mondi completamente opposti. Opposti all'immobiliare.
Immobiliare.
Quindi non siamo solo in due, c'è anche un terzo socio che oggi non riusciva a venire, però come lui faceva il maestro di musica, noi facevamo i camerieri, quindi lavoravamo nella ristorazione. Io da quando avevo 15 anni che ho iniziato a portare il primo vassoio, poi quello è rimasto un po' come mia attività nel corso degli anni, sia primaria che secondaria. Dipendeva un po' dal momento della mia vita. E quando poi ho deciso di iniziare a farla come attività effettivamente presente e che volevo scalare, cioè quindi volevo salire in carriera, ho deciso di andare in Australia quando ne avevo 21, quindi ho lasciato l'università perché mi stavo accorgendo che la stavo facendo solo per soddisfazione personale. Sono andato in Australia, sono rimasto là un anno, lì ho fatto una bellissima esperienza sempre come cameriere, e sono tornato e poi da lì ho deciso di entrare solo in ristoranti di un certo livello, perché avevo anch'io, come lui, la voglia di voler posizionarmi ad un certo livello, no? E quindi per farlo dovevo frequentare le persone di un certo livello. E quindi l'unico modo per me, facendo il cameriere, era quello di servire
il livello,
di servire i ricchi, tra virgolette.
Sì, sì, no? Sì, beh, giusto, mi piace come cosa. Sì. E quando c'è stato per te lo switch sull'immobiliare?
Lo switch c'è stato dopo l'esperienza in Australia, sono tornato in Italia, poi sono andato in crociera per 7 mesi, sempre ristorazione. Poi sono stato in Inghilterra 3 anni e lì ho coronato un po' il massimo della mia carriera. Dopo quel momento sono tornato in Italia, quindi ho chiuso in bellezza, diciamo, sono tornato in Italia e lì avevamo già iniziato un anno prima con questa prima proposta di cui parlava Stefano prima, già accettata, di conseguenza mi sono messo al fianco e abbiamo cominciato spediti.
Quindi non hai mollato qualche cosa a fare un salto nel buio, hai cominciato, probabilmente sarà stato difficilissimo gestire un po' la transizione tra le due cose, poi appena iniziata la prima proposta sì. E questo è interessante perché tanti consigliano sempre buttati, brucia le navi e i ponti dietro di te, così poi alla fine uno resta fregato. Invece questa mossa è molto intelligente, secondo me, perché cominci, io immagino non sarà stato facile gestire su due piani la cosa, e poi dopo sali quando...
Sì, perché all'inizio gestiva più che altro lui che era in Italia, quindi sì che faceva il maestro di chitarra ed era sempre, certo, impegnato, però lui era in Italia, di conseguenza poteva seguire un po' di più le operazioni rispetto a me che ero in Inghilterra, no?
Io ho avuto dei clienti che erano fratelli ed era difficile. Voi invece sembra sempre che andiate veramente tanto d'accordo. Qual è il segreto per lavorare fra parenti e non uccidersi, ovviamente?
Ma guarda, per qualche motivo, cioè noi praticamente non litighiamo quasi mai, anzi direi, da quando sono tornato dall'Australia più o meno, perché prima il nostro rapporto era molto litigioso, perché eravamo un po' più bambini, no? Poi sono tornato dall'Australia, per qualche motivo abbiamo iniziato a non litigare più.
Okay. E 20 anni più.
Sì, esatto.
Sì, sì.
E nel nostro business di tutti i giorni un po' il segreto è occuparsi di cose abbastanza diverse, in modo tale che ognuno abbia la propria responsabilità, e lì te la giochi bene e non ci sono attriti, ci si confronta. Okay. Basta, ecco,
giusto.
Io la vedo così, non so
se
tu.
No, sì, c'è anche, è verissimo questa cosa qua. C'è anche un tema che ci sono già talmente tanti problemi, no? Talmente tante difficoltà ogni giorno, no, davvero, che c'è proprio questa volontà da parte di tutti di aiutarsi invece, no? Cioè di cercare di far andare le cose in ufficio poi il più liscio possibile, di darsi una mano, perché proprio non c'è lo spazio per aggiungere dramma tra di noi, sì, magari sì, su cose
sciocche,
e quello aiuta,
che poi fanno attrito, no? C'è cioè, proprio una consapevolezza che abbiamo fra tutti e tre noi, cioè noi due ma anche con Andrea, altro socio
che salutiamo,
insomma. Che salutiamo,
ciao Andrea.
E per cui ecco, sì, lo spirito è quello di star bene, ecco, c'è proprio la voglia di star bene tra di noi, ma perché dobbiamo essere uniti, perché ogni giorno veramente si comincia alla mattina e ogni giorno c'è qualche tema, ormai ultimamente ogni giorno c'è un tema importante da risolvere, certo, no? E quindi se non fai fronte comune e sei unito è dura.
Sì, sì, io ho gente tranquilla e riposata che guadagna dormendo, la vedo solo nei video di YouTube dei passive income. Comunque, non, cioè, per il resto tutto è risolvere problemi e darsi da fare. A proposito di problemi, però, mi vorrei chiedervi una cosa, è un po' una cosa personale. Io non sono mai entrato nel mondo dell'immobiliare, non ho mai neanche messo un piedino dentro, perché agli esordi della mia carriera lavorativa incontrai una persona che me ne disse peste e corna. Lui aveva un po' di appartamenti, ma c'è sempre da discutere, c'è sempre da guardare, è molto stressante. E io lo disse con così forza che io rimasi sempre dalla parte dei bottoni, lì non ci vado, così non divento così stressato. È davvero così? Cioè è il più problematico dei business?
Vai Stefano.
Dico qualcosa io intanto. Allora, noi non abbiamo appartamenti in locazione con la Cuvi SPA, ma con il mestiere che facciamo, quindi con la valorizzazione degli immobili e tutto quello che ci va dietro,
sì, sì,
essendo tra l'altro uno dei settori, questo ha detto anche dei commercialisti, più normato della storia, cioè proprio con più rotture di scatole di quelle che si possono immaginare, è effettivamente vero, certo, che ci sono problemi a non finire, questa
tubi
cosa
rotti,
qua,
gente che non lavora, cioè sì, sì, il tempo, il meteo, la copertura,
tutto quanto queste cose qua. Infatti la sfida è quello di costruire attorno a tutte queste cose qua dei processi che ti costruiscano delle rotaie che ti permettano di condurre le cose, i progetti, sì, sì, dall'inizio alla fine nella maniera più standard possibile, con delle regole abbastanza ferre, no? E decise, certo, in partenza, e poi ogni giorno è fatto veramente 30% di portare avanti le cose e 70% invece di sistemare situazioni e problemi continuamente, per cui è verissimo, comunque è un mestiere rognoso.
No, no, anche per te è così pesante da
sì,
gestire.
Confermo. Beh, tieni conto che è come se fossimo un'azienda che acquista un prodotto, lo lavora e lo rivende, no? Solo che sto prodotto è la casa.
Sì, sì.
Quindi se porti la problematica di un'azienda sulla nostra dimensione, dove il nostro prodotto è la casa, immaginati attorno alla casa quante variabili ci possono essere, no?
Chiaro.
Quindi adesso stiamo costruendo una bella squadra, siamo in una quindicina di persone che salutiamo tutti, perché se siamo qua è anche merito loro, ovviamente, ragazzi, un caro saluto, e con loro stiamo costruendo tutte queste regole, queste rotaie di cui si parlava, perché la nostra
procedure, tutte queste, cioè
il nostro obiettivo non è quello di fare l'operazione fine a se stessa, è quello di costruire un metodo che ci possa consentire di fare operazioni sempre della stessa stazza più o meno sulle varie città d'Italia, perché è dove vogliamo arrivare, nelle principali città d'Italia.
Okay. Però deve essere molto, ci deve essere grande soddisfazione alla fine, perché poi create una cosa che permette a una persona di essere felice, no?
Sì.
La casa è ancora la cosa più importante che comprano gli italiani, uno va a vivere in coppia, crea una nuova famiglia, parte da lì, no? E quindi voi create posti belli dove la gente vive serena, ci deve essere anche una sorta di gratificazione a tutta questa fatica, no? Credo.
Sì, sì. No, è vero, è che la gratificazione tante volte la apprezziamo, ma la apprezziamo talmente poco, perché comunque in questo momento in cui stiamo crescendo tanto, perché stiamo crescendo effettivamente tanto quest'anno, l'anno scorso e l'anno prossimo, che viene quasi un po' cioè viene quasi un po' lasciata da parte, no? Quindi sembra quasi che ci sia poco tempo per festeggiare, anche se invece bisognerebbe festeggiare di più.
Fate cose dove belle, dove la gente sta bene, quindi chiaramente si migliora, io lo dico sempre, si migliora il mondo facendo bene il nostro lavoro, no? Sì. Quindi è un bel aspetto. A me ha colpito, dopo ne parliamo del libro, il titolo, che cioè l'ultima parte del titolo, che è Partendo da Zero. E questo è una domanda un po' interessata. Si può entrare nel mondo, diciamo, di queste operazioni anche da zero? Cioè, come si finanziano queste operazioni che fate?
Beh, noi siamo partiti proprio in questa maniera qua, nel senso che quando siamo partiti abbiamo iniziato a raccontare un po' sia a chi aveva fatto i corsi con noi, sia coinvolgendo anche qualche familiare, amici, avventurosi, così, a partecipare nelle nostre operazioni, in buona sostanza,
certo,
in cambio di un dividendo, con dei contratti di associazione in partecipazione, si chiamano, per cui noi di nostro non avevamo niente. Ma niente, nel senso che tutto quello che ha permesso poi alla macchina di iniziare a girare è stata la partecipazione di altri. È chiaro che lì il vero tema è, devi creare un po' la fiammella del margine dell'operazione,
certo,
no?
Certo.
Il margine dell'operazione che poi ti permette di avere qualcosa che ti rimane, che permette di costruire poi un altro futuro e qualcosa da andare a distribuire a chi ha creduto in te e ha partecipato nell'operazione.
Sì, sì. Veramente voi siete partiti da 000 in pratica.
Sì.
Cioè ci avete messo il lavoro, che comunque.
Sì, ma il lavoro. Sì, cioè, sì.
Vai. Posso dire questa cosa che sicuramente è carina, nel senso, quando io ero in Inghilterra avevo messo via 10.000 euro e quei soldi poi li abbiamo utilizzati per investirli sui corsi, quindi investirli sulla formazione, e tu mi capisci bene, per poter imparare a fare sto mestiere.
Ok.
Quindi. Quei soldi lì, quelli che avevamo, li abbiamo usati per quello.
Ok.
Okay. I nostri risparmi di un anno.
Avete scommesso sul vostro futuro, avete scommesso non dicendo mi impegno e basta, ma mettendo...
Al 100%, sì.
Questa è una cosa importante, perché ho visto che tante persone iniziano questa attività leggendo il libro di Kiyosaki, Padre Ricco, Padre Povero, no?
Abbiamo iniziato anche noi così.
Anche voi.
Primo libro è stato quello.
Praticamente io ne ho conosciuti tantissimi. Adesso a me dispiace aver perso i contatti, però c'era un ascoltatore dei primissimi anni di Forlì, che lui, dopo aver letto il libro di Kiyosaki, aveva comprato degli appartamenti, aveva cominciato a fare flipping, si dice così, e aveva avuto un bel numero di soddisfazioni. Mi piacerebbe ricontattarlo per sapere quante case ha adesso, però se lo vedessi gli farei questa domanda, cioè qual è la barriera d'ingresso? Cioè oggi se io volessi fare con voi un'operazione immobiliare o partire... Ammesso e non concesso che io magari non ho tutta la liquidità per comprare una casa nuova, ma di che cifre stiamo parlando? Quanti amici mi servono? Qual è un'operazione media vostra? Quanto devo racimolare tra amici, parenti, pazzi che mi danno fiducia?
Sì. Ma tieni conto che adesso per partire la cosa principale è spendere un po' di migliaia di euro nella formazione, primo.
Okay.
Cioè, quindi tutti quelli che cercano informazioni gratis per poi dire ma sì, mi sento pronto, dai, per acquistare sta casa perché secondo me la possiamo vendere a 40.000 euro in più, 50.000 euro in più, è quasi matematico che vanno incontro ad una disfatta che non si aspettano minimamente. Minimamente proprio, cioè pianti il naso diretto. Adesso siamo in un momento di mercato particolarmente difficile perché i prezzi delle case in generale in Italia stanno un po' scendendo, quindi in generale, a parte nei centri storici, e i prezzi di ristrutturazione sono ancora praticamente alle stelle, no? Dovuti,
certo,
alla coda del super bonus 110%. Quindi chi inizia dice... Mi sembra che quel rustico lì in mezzo ai campi, guarda, è fuori a 50.000, se gliene offro 40 e lo accettano, cavoli, male non andrà. Quindi fanno i conti al contrario, certo, no? Dall'inizio. E ci aggiungono, dicono, ma io farò, metto 30-40.000 di ristrutturazione e lo rivenderò a 150, perché guarda, sotto i 150 non c'è nulla. E lì si prendono la legnata nei denti, fissa proprio. Perché quelle cose lì sono proprio le cose da non comprare, a meno, okay, che non te la vuoi tenere perché sei innamorato e hai
del
soldi.
Del posto, del... ok.
Quindi l'operazione media con cui iniziare, cioè potrebbe essere, che non so, acquisti un bilocale un po' grande anni 70, quelli con il cucinotto, non so se sei,
sì,
presente.
Sì, sì.
Lo ristrutturi, abbastanza senza spendersi 1200 euro al metro quadro, magari cerchi di stare un po' più basso e quindi la ristrutturazione un po' più leggera, trasformi il cucinotto in una camera da letto e quindi fai un trilocalino piccolo, quindi soggiorno cucina, camera camera bagno, e lo rivendi, fai un piccolo margine magari e intanto inizi a far girare il volano pesante, no? Però tutto ciò deve essere supportato da una formazione che attraverso i corsi ti dà la base, perché se non spendi dei soldi pensando solo di poterli prendere è quasi matematico.
Comunque 10k di formazione uno deve più o meno, o forse meno.
Noi abbiamo speso così più o meno. All'inizio, poi tutti quelli che abbiamo speso e che stiamo spendendo attualmente dagli errori che facciamo sono quasi non li conti.
Sì, no,
non li conti.
No, no, vabbè, vabbè.
La gente non è pronta.
No, anche perché lì a 1200 metri al metro, euro al metro quadro, e così fai presto a, cioè se ti sbagli di un 10% a fare delle, a proposito di formazione, voi avete, l'abbiamo detto prima, avete scritto questo libro che è Investire in immobili. E, può essere il primo passo il vostro libro, cioè per iniziare veramente da zero?
Allora sì, ci colleghiamo un po' alla domanda di prima, no? Nel senso che la cosa più importante, come anche è un po' la barriera d'ingresso, è quella di avere quel minimo di competenza, cioè quel 10% di competenza che ti fa evitare quantomeno l'80% degli errori più gravi, no? Che sono quelli, certo, magari che poi ti portano a doverti tenere l'immobile sulla groppa o avere un immobile con degli abusi insanabili. Cioè devi sapere che ci sono tre mine gigantesche che non devi pestare in ogni caso. Poi tutto il resto è esperienza che puoi fare dopo. Però quelle robe lì le devi sapere all'inizio.
Da subito.
Come devi sapere all'inizio, e questa è una cosa su cui marchiamo molto all'interno di questo libricino che abbiamo scritto, è il valore, cioè l'importanza delle persone, cioè del fatto che al di là della competenza, che sia 8 o 10 la competenza di un architetto, di un impresario, di un agente immobiliare, ma la cosa veramente imprescindibile all'inizio è che lavori a costo di metterci 2 mesi per trovarne 2 o 3 di buoni, di questi che abbiamo detto, che lavori con gente di cui ti fidi. Perché se tu inizi a fare la tua prima operazione, e noi lì siamo stati fortunati come primi giri, inizi a fare la tua prima operazione magari con un agente immobiliare un pochino furbetto, un tecnico che non è preciso e magari con un'impresa che se ne approfitta un pochino del fatto che sei all'inizio, cioè può fare tutta la differenza del mondo e magari può portarti a dire, anziché credere in quella strada lì e dire vado avanti, no, e cerco di crescere, a prenderti una batosta pazzesca e dire lascio perdere tutto.
Io ho l'esperienza della ristrutturazione di casa di quando mi sono sposato, che abbiamo posticipato 3 volte il matrimonio perché non era mai pronta a casa, e alla fine ci siamo sposati per disperazione a gennaio con -7 gradi, ragazzi, freschissimo.
Storie che conosciamo.
Senza averla a casa, dormendo a casa dei nostri genitori, perché non finiscono e non vanno a lavorare, li devi riprendere, tirano su un muro storto, è un disastro. A proposito di questi rischi, comunque il settore dell'immobiliare è un settore rischioso per tante cose, ne vogliamo parlare un attimo, cioè che rischi ha questa... Sai, io se faccio un sito web, male che vada, non muore nessuno, no? Non succede niente. Lo faccio male, al massimo non venderà niente chi l'ha fatto, però non è uguale sull'immobiliare.
Il fatto di essere così rischioso ti collega al fatto che la banca non ti dà mai soldi per fare questa attività, no? O quasi mai, insomma. Okay. Specialmente per noi, nei primi anni, come ad esempio quest'anno, non riusciamo a ricevere finanziamenti dalla banca. Perché? Perché la banca vede molto di malocchio il fatto che una società o un privato compri un immobile,
certo,
lo ristruttura per poi rivenderlo, perché rientra nel rischio compravendita, quindi speculazione, diciamo, certo, no?
Speculazione.
Mentre se tu privato ti devi comprare una casa, è un assurdo,
incredibile, speculo, no? Anche il fruttivendolo te le fa pagare di più le arance rispetto a quella.
Ma è un aspetto assurdo se ci pensi, perché la banca invece la cosa più sicura per lei è darti i soldi perché tu ci possa andare a vivere nella tua casa e quindi non generi nessun profitto su quella casa lì.
Okay.
Quindi è un è così, insomma, è così. Di conseguenza, finché non dai dei bilanci che registrano 6, 7, 8 zeri, sull'immobiliare è difficile prendere soldini, no? Quindi noi adesso stiamo lavorando più che altro con equity nostra, equity dell'azienda ed equity soprattutto degli investitori che credono in noi e che quindi mettono qualche cippettino nelle operazioni qua e là. Quindi stiamo crescendo così.
Oh, scusami, un cippettino medio, ecco, parliamo dal mini. Il più piccolo chip che uno potrebbe mettere in una vostra operazione quant'è?
Adesso siamo minimo 50.000.
Minimo 50.000.
Con dei ritorni indicativamente che vanno ovviamente al variare dell'operazione, però diciamo dal 10 al 16-17%.
Ok.
Sulla quota.
Sulla quota. E qual è il tempo medio di ritorno?
Massimo un anno, diciamo. Ah. Sì, massimo un anno, diciamo così.
Un anno, 10, sì, non è.
Ma infatti stiamo migliorando perché siamo insieme ad un ragazzo che è Davide, che salutiamo anche lui. E abbiamo, stiamo facendo, penso, uno dei record in Italia. Davide è l'impresa, esatto. Che ci sta seguendo un po' nell'espansione, che ci sta facendo ristrutturare, stiamo arrivando ai 60 giorni di ristrutturazione, quindi
wow.
Un appartamento 150-200 metri, ristrutturarlo, portarlo a nuovo in 60 giorni è tanta roba, no? Cioè,
certo.
Non so tu quanto ci hai messo con la casa, però.
No, non voglio ricordare. No, ma poi, cioè, poi è cominciata male, nel senso che appena finita, quando siamo andati per prendere i mobili, uno faceva l'architetto pazzo, fa bene questo muro, lo togliamo, cazzo, l'abbiamo appena finito. Sì, sì, perché con questi mobili sta bene una trave argentata, ma il muro è portante. Sì, ma si possono fare delle altre, lascia stare. Cioè, è stato un delirio. È vero però che chi ha progettato la casa, e questo è l'unico aspetto positivo, era funzionalissima, cioè chi l'ha progettata veramente bene. Chi ha eseguito i lavori, io se lo vedo per strada sono ancora tentato di schiacciarlo con l'auto.
Sì, infatti.
però vabbè. A proposito di cose divertenti che fanno ridere, io vi seguo su TikTok.
Sì.
Ed è incredibile come un mondo come quello dell'immobiliare possa sbarcare attraverso voi su TikTok. Com'è nata sta...
Sì, e pensa che tante persone mi dicono: tu sei su TikTok, però con i vostri prodotti, con quello che vendi, tra virgolette, capisco che possa essere facile, ma io devo ancora capire dov'è la parte di facile in quello che vendiamo. Cioè, il nostro prodotto è difficilissimo. Cioè,
difficile.
Noi abbiamo come clienti principali le agenzie e poi secondariamente il cliente finale, certo, che ha la casa, però stiamo dicendo: guarda, siamo qui con questo viso, facciamo le operazioni immobiliari, e questo noi abbiamo sbarcato su TikTok, no?
Certo.
Mentre un sacco di altri business sarebbero molto più semplici del nostro da portare sui social. Quindi noi siamo nati appena dopo il lockdown, perché mi avevano bloccato l'account Instagram perché volevo crescere di follower.
Ok, e follow on follow massivo, roba.
Ho fatto 2-3 settimane di follow on follow e lì non sapevo ancora niente. Mi hanno bloccato l'account e ho detto: adesso cosa faccio? Non posso più crescere. Guarda, c'è TikTok, proviamo. Dal proviamo ho detto: ok, adesso facciamo un video al giorno minimo.
Okay.
E quella costanza lì ci ha portato dove siamo adesso. Però fare un video al giorno, anche una stupidata, mi è servito per avere la costanza per poi arrivare, insomma, dove siamo adesso.
Siete attivi solo su TikTok?
No, siamo attivi un po' su tutti i social principali, quindi TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, e poi cosa c'è?
Twitter
non mi funziona tanto, non so come mai, però vabbè. E adesso sono appena sbarcato su Snapchat per vedere se qualcosina riusciamo
Snapchat,
a
fare. Snapchat, sono curioso di sapere come va, perché in America WhatsApp non esiste, la gente si scrive su Snapchat, sì, tantissimo. Su quel mercato lì è fortissimo. Qua da noi c'è stato un flash di qualche anno fa e poi dopo io non ho più avuto riscontri, nessuno lo usava. Alcune cose che competevano, andavano in competizione con Snapchat, sono morte o state acquisite. Io ho iniziato con Periscope. Io mi divertivo a guardare le dirette dai posti più assurdi del mondo, come Periscope, poi c'era Meerkat, c'erano tutte queste app, poi è rimasta solo di fatto Snapchat. No, curioso, sono curioso. Come vi organizzate per produrre più di un video al giorno? Per me è una roba stressantissima, io provo a fare delle interviste, le taglio perché non saprei da dove iniziare. Penso di non avere mai qualcosa da dire. Voi dove trovate sempre
Ma diciamo che ce lo siamo messi come obiettivo, adesso un video al giorno lo facciamo sempre di media, ogni tanto ci inventiamo anche qualcosa, ci inventiamo, nel senso andiamo a prendere lo spunto da qualche parte per poter fare quel video lì, quindi o risposte a messaggi, quindi direttamente da telefono, senza tagli, senza niente, andiamo, ma l'importante per noi è essere costanti, essere lì una volta al giorno, perché abbiamo visto che questo ci ha portato un sacco di risultati, sì, sì, sia da investitori che da agenzie che ci seguono, quindi arriviamo nelle agenzie immobiliari spesso e le persone, gli agenti ci conoscono già.
Ok, la vostra è stata una scelta ponderata, cioè voi avete scelto di andare sui social perché lo ritenevate uno strumento o semplicemente ti piaceva Instagram, non funzionava, sei passato a TikTok e ha funzionato? Cioè, quanto è stata cosciente questo tipo di investimento?
Beh, fai conto che la svolta per me è stata questa. Quando, dopo un mese e mezzo che usavo TikTok, era appena dopo il Covid, in cui ci eravamo ridotti lo stipendio a un 1200 euro al mese, ok? E ho fatto un video su quello che avevo fatto io, cioè se prendi 1200 euro al mese, ecco come li dovresti gestire, no? E lì sono, cioè quel video lì mi è spopolato, ho fatto più di 2 milioni di visual, e lì per me è stata una super conferma che TikTok era lo strumento giusto.
Okay.
Quindi quello sicuramente. Poi da lì abbiamo iniziato a conoscere anche il nostro socio attuale, l'altro, certo, che è l'azienda che ci partecipa, di Padova, Federico, che salutiamo anche lui.
Questa è una cosa interessante, perché voi avete ottenuto tantissimi risultati, avete detto che le agenzie vi danno una certa credibilità perché vi conoscono, vi riconoscono. Penso che lo stesso possa accadere anche con i lavoratori, perché alla fine anche le maestranze hanno TikTok. Poi avete trovato anche un socio finanziatore. Cioè, quali sono stati i vantaggi, che magari non ho elencato, di questa operazione? Perché forse è un'operazione fra le più riuscite. Io ho tanti imprenditori che dicono: mi piacerebbe ma mi vergogno, mi piacerebbe ma non ce la faccio, non so cosa dire. Cioè, invece per voi questo ha cambiato la vostra realtà aziendale.
Il fatto è che quando sei deciso che quella determinata cosa lì la vuoi fare al 100%, poi il modo lo trovi, no? Cioè, io sento tantissima gente che quando io gli dico: guarda, siamo sui social, ci stanno portando tanti risultati, ma perché non lo fai anche tu? E lì mi piovono addosso tutte le scuse del mondo, no? Ma guarda, il mio prodotto secondo me qui in Italia non va così bene sui social, invece guarda in America come va bene, tutte queste cose qua, sì, no? Sì. Mentre sui social puoi sbarcare con qualsiasi cosa tu faccia, cioè qualsiasi, e tu lo sai benissimo, cioè... Forse eri stato uno dei primi nostri, me l'avevi detto, no?
Sì, sì, ma io, guarda, l'account era sì subito dopo la pandemia, quindi tra i primissimi, e ho seguito un sacco la vostra evoluzione, anche quando avete fatto il logo nuovo, che a me piace molto, è finissimo,
pulito.
Sì, tantissimo veramente, perché tutti si inventano cose particolari, invece nella pulizia di quel logo lì c'è proprio solidità, mi è piaciuta molto.
Ce l'ha fatto Vito.
Vito, che ringraziamo, perché Vito, se sono qui, grazie Vito. Però secondo me le vostre operazioni sono belle perché sono proprio pulitissime. Tu prendi a volte delle persone che rompono le palle in maniera incredibile, cioè proprio degli haters che ti fanno dei dispetti a scriverti, perché ci sono delle robe che ti scrivono, io dico: ma come fa a scrivere questa roba qui nei commenti? E tu, con la calma proprio di un monaco buddista zen che sta proprio a meditare tutto il giorno, sei lì che gli rispondi con educazione, con calma, gli fai capire. Cioè, io non avrei mica la pazienza.
Sì, ma io penso di essere stato graziato su sta cosa, perché i commenti non mi toccano, cioè non mi danno fastidio, cioè anche se uno mi scrive brutto coglione, cioè, sì, non sì, mi interessa, nel senso lo prendo, rido, poi magari taggo sotto Andrea, il nostro socio, che invece gli piace rispondere di più ai commenti, però magari io prendo quell'occasione lì per fare un video di risposta un po' tranquillo,
sì sì,
perché è un po' come sono io, no?
Ma così. Guarda che questo per esempio per me è proprio utilissimo guardare come fai, perché mi piacerebbe avere quella calma lì. Io non ho avuto delle grandissime shitstorm sotto i miei video, tranne un paio, quelli che sono diventati virali, con obiettivamente molti minorati mentali che scrivono cose anche non insulti, ma proprio cose disconnesse dalla realtà oggettiva dei fatti, no? Tu li prendi, sei lì tranquillo, gli rispondi, gli parli. Probabilmente questo è uno degli ingredienti segreti perché così generi altro hype.
Generi hype e soprattutto le persone, tipo, vedi, la tua opinione è quella che dice, ma guarda sto ragazzo qua, mi sembra un bravo ragazzo, no?
Cioè, sì, 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 è vero.
Magari è quella
una persona affidabile.
Una persona, cioè, affidabile.
Comunque questi lo insultano, perché poi alcune volte alcune cose che ti dicono sono anche proprio stupide, proprio gratuite. Tu sei lì con la tua calma, tic, 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 tic.
Sì, sì,
anche
sì,
l'altro, grazie, giorno ho visto che rispondevi a uno, sei stato gentilissimo, gli hai spiegato sull'operazione le cose, io mi sono detto, io avrei cliccato, nome, blocca e tanti saluti.
Sì, anzi l'ultimo si ha detto, che ho fatto il video ieri proprio, ha detto... Mi ha scritto due commenti. Uno mi ha scritto, aspetta il 2025, sì, perché adesso sì, la recessione è appena partita, con tutti gli immobili che avete sulla groppa, vedrai dove andrai a finire.
Sì, sì, grazie. Grazie. Cosa... Gli auguri sono... grazie per gli auguri. Grazie. Sentite, parliamo ancora un attimo di marketing, perché poi è un po' il cuore di questo podcast. Voi avete scritto un libro che ha una mossa di marketing che più o meno tutti i guru del marketing ti dicono, no? Scrivi il libro, scrivi il libro. E cioè io sinceramente non mi ci sono mai messo, perché ho paura che porti via un sacco di tempo. Voi ci avete messo tanto. Che tipo di riscontro vi ha dato la fisicità di fare un libro di carta?
Prima di tutto direi questa, no? Cioè, conosci una nuova persona, conosci un agente immobiliare, non so, anziché arrivare e portare la brochurina o il biglietto da visita, comunque arrivi col tuo libricino, un qualcosa che hai fatto dove hai messo un po' delle tue idee, ed è comunque qualcosa che crediamo sia un pochino di più, no, rispetto a quello che fa di norma la gente. Ci abbiamo messo
tre mesi a scriverlo, sì, un'ora ogni mattina, to.
Okay. Allora, da quando abbiamo iniziato ci abbiamo messo anche molto di più, poi abbiamo fatto una pausa e poi quando ci siamo rimessi sotto, sì, nel giro di un paio di mesi.
Però vi siete organizzati così, un'ora, fare quell'ora secca così, e poi, ma vi dividevate i capitoli?
Tipo sì, abbastanza, e l'abbiamo scritto alla fine noi, perché avevamo provato ad ingaggiare anche chi si faceva l'editing, il copy, sì. Però è durata cosa? È durata tre giorni quella roba lì, perché il primo paragrafo che abbiamo mandato via c'è tornato praticamente uguale, con i grassetti messi, qualche spazzatura.
Bello, grande valore aggiunto.
Esatto.
Con una fattura però da 8.000 euro.
No, 8.000 no, ma comunque erano tanti per noi, e abbiamo detto o siamo bravissimi noi a scrivere oppure facciamo che andiamo avanti noi, e va bene così. E quindi è andata così.
Sì, sì, adesso ecco. Comunque siete contenti di questa, cioè è una attività marketing che ha reso per voi, voi siete entusiasti?
Sì, sì, sì.
No, mi interessa, perché si avvicina il 2024 e io sto un po' riprogrammando, vedendo di fare un po' di cambiamenti, vorrei fare un po' di cose nuove, e sto cercando di capire se questa è una strada percorribile. A proposito di 2024, voi nuove cose marketing che avete in mente, nuovi social come Snapchat, come cambiare format, avete qualche idea nuova per il 2024?
Guarda, è stata un'idea che abbiamo detto, invece di pagare ads nel 2024, facciamo così, siccome sui social ci siamo già, apriamo la ricerca di un videomaker che semplicemente un ragazzo, una ragazza, 20-25 anni, che ha la passione dei video, che si unirà a noi, uh-huh, da gennaio, e si unirà a noi full time e ci seguirà mezza giornata per registrare, mezza giornata per editare video, e l'obiettivo è quello di triplicare l'esposizione social rispetto ad adesso, no?
Wow.
Quindi adesso facciamo un video su YouTube a settimana e un video al giorno più una storia due al giorno. Adesso tre video su YouTube a settimana no, però quel video lì che facciamo lo facciamo più bello, no?
Certo.
Che ovviamente con uno che ci sta,
alzi l'asticella, perché la competition alza l'asticella
e l'alziamo. Però su tutti gli altri social, con gli shorts invece, per me, secondo me è importante che usciamo con i tre video al giorno, quindi nei tre orari, e lì andiamo a pestare un po' di più.
Quindi mattina, mezzogiorno e subito prima di cena, più o meno?
Sì, io pensavo di più tutti un po' da mezzogiorno in poi, divisi, perché sembra che mi funzionino di più. Ecco.
Guarda, sto facendo un po' di esperimenti, io ho visto che il YouTube mi consiglia di postare sulle 6, ma i video che posto sulle 6 vanno peggio di quelli che posto la mattina alle 11.
Ah, sì?
Sì, quindi mi sto facendo un'idea che ora che gli short soprattutto hanno, diciamo, il motore, l'algoritmo ha capito a chi proporli,
sì.
Poi arrivano le 6 e alle 6 obiettivamente la gente è tornata a casa dal lavoro, guarda magari mentre aspetta di mangiare, e quindi sapendo l'algoritmo a chi darlo poi glielo fa vedere veramente. Questa è la spiegazione che mi sono dato, però postandoli alle 6 morivano entro mezzanotte e il giorno dopo erano già, diciamo, fuori dalla concorrenza. Quindi mi sono fatto quest'idea e sto provando, anch'io sto facendo un po' di esperimenti su quello, solo che 3 al giorno, ragazzi, siete bravissimi. Se, quando ce la farete, avete la mia stima. Io non ce la faccio.
Se c'è qualcuno in ascolto che, cioè, lo dobbiamo ancora trovare, questa persona.
Lo stiamo selezionando, quindi se
dove deve essere basato, perché se deve venire con voi in
Verona. Verona. Okay. Sì, sì, Verona.
Molto bene. Veronesi, videomaker veronesi, alla grande.
Ci siamo.
Stefano, torniamo all'immobiliare però, perché secondo me è un tema molto interessante quello dei dati. Cioè, che dati guardate quando fate le operazioni e come li monitorate nel tempo? Immagino che ci siano dei dati che vedete prima e dei dati che guardate durante e dopo, alla fine dell'operazione.
Sì.
Quali sono? Ci fai una panoramica di questo? Perché secondo me la lettura dei dati è un tema chiave.
Che si fanno vedere dei dati molto interessanti, dei software a pagamento chiaramente, dove riusciamo a vedere dei dati rilevanti, ecco, e più sensibili sulle zone divise, sì, sì, per i quartieri. Stiamo cercando di costruire da lì il metodo che ci porta ad avere proprio l'output da inserire nel nostro conto economico, sì, come scenario per
ne avevo visto uno,
come target.
Ne avevo visto uno che diceva sulla zona dove è il supermercato, quanti minuti a piedi. Adesso poi c'è tutta questa roba della terrificante città 15 minuti, quindi tutti vogliono creare questi loculi di quartieri dove non puoi uscire.
Non puoi uscire.
Non puoi uscire, perché non puoi uscire, perché guarda Londra. La gente si è in casa, gli taglia le telecamere del controllo. Non so se li avete visti. Ci sono questi combattenti notturni che ci sono le telecamere, per cui tu, se esci dalla tua zona, la telecamera ti fa la multa, no? E puoi uscire solo un tot di volte, ti è permesso. E la gente si sta ribellando, seguono le telecamere. Ci sono i video su YouTube, sono bellissimi. Arrivano incappucciati
con le maschere di Guy Fawkes,
seguono alla base il palo. Però ho notato che c'era questo sistema che tracciava e diceva: qui c'è l'ospedale vicino, quindi prende più punti. Qui ci sono due supermercati raggiungibili a piedi. Perché immagino che tutte queste cose che la tecnologia oggi può darvi vi aiutino a capire un territorio che magari non conoscete, perché io vi ho visto, sì, come maestri di Desenzano del Garda. Secondo me voi siete tra i massimi conoscitori della Vista Lago, tutte quelle case bellissime così, però poi se volete fare operazioni in luoghi dove magari non siete mai stati o non conoscete, non ci siete mai vissuti realmente per conoscere lo spazio che c'è lì, magari un software con questi dati può essere utile, no?
Che poi comunque vai avanti mettendo insieme cose, no? Cioè il dato deve essere il più ricco, sì, possibile, sì, no? Quindi per scalare, come dicevi tu, se vai verso una nuova città, no? Quindi Bologna o Firenze, dobbiamo avere un metodo che non sia il sono già il massimo esperto di quella città, no?
Sì, sì.
Cioè deve essere qualcosa che comunque ti tuteli all'80-90%, sì, e sapere che comunque puoi cascare in piedi.
Poi c'è sempre un rischio, cioè, certo, fare l'operazione.
Certo.
Francesco ha detto che il mercato immobiliare oggi è un momento difficile, ci sono delle criticità, i prezzi degli appartamenti calano, però sono ancora alti i costi della ristrutturazione. Come vedete il mercato oggi?
E cerchiamo di guardarlo il più possibile anche lì nei numeri. Fra le diverse cose che stiamo tenendo d'occhio adesso settimanalmente, guardiamo, sempre grazie a questo software, la quantità degli immobili che arrivano sul mercato, la quantità degli immobili che escono dal mercato, no? Che questo ti dà un po' l'idea di come si muove il rapporto fra domanda e offerta, e ti dà un po' l'idea, stiamo cercando di capire anche lì come decifrarla bene, però a spanne, no? Comunque ti dice le cose stanno andando in meglio, perché magari le uscite, cioè la richiesta sta superando la domanda o comunque la sta incalzando bene, oppure stiamo andando incontro a un periodo dove si sta inondando il mercato di immobili, ne escono pochi, con ogni probabilità fra 5-6 mesi ci sarà un calo dei prezzi.
È
no?
così veloce il mercato? Cioè in, già in 5-6 mesi ci sono dei cambiamenti così repentini?
Beh, oddio, sì. Non so se direi che questa cosa vuol dire molto veloce, nel senso che già oggi, cioè già in un periodo, oggi non è più così, però già in un periodo dove iniziava a sbilanciarsi molto questa cosa qua, no? Fra il... l'offerta che arrivava più abbondante e la domanda invece che non gli stava dietro, comunque i riscontri si vedevano dopo mesi, no? Cioè c'è già la situazione di difficoltà, okay, però i venditori, per digerire un po' tutta questa situazione, con il fatto che comunque devono continuare a vedere che non c'è la richiesta che loro pensavano per il loro immobile, questa cosa qua ha uno strascico di mesi.
Certo,
comunque.
Certo. No, no, me ne sono accorto anch'io, poi con delle esperienze personali. Uno pensa che l'appartamento valga una cifra e poi si accorge che quando ti fanno le offerte è completamente diverso.
Il mercato ha
però ci mette del tempo. Però ci mette del tempo.
Sì.
Però ci mette del tempo.
Che è una cosa che invece noi non possiamo fare.
Certo. E certo, perché sennò ti resta sul groppone, come dicevamo prima, come l'amico commentatore su TikTok, ti resterà tutto sul groppone.
Aveva ragione lui, hai visto.
Chi vi aiuta a togliervi le cose dal groppone, penso, siano le agenzie immobiliari. Odiate, amate, che ruolo hanno nel vostro business?
Ognuno adesso, diciamo, un po'. Le agenzie immobiliari fanno parte di quegli attori che, se trovi quello che dà il valore vero, no, alla parola intermediazione, ti aiuta un sacco. Cioè anche questa agenzia, questa ragazza su cui stiamo collaborando, con cui stiamo collaborando su una delle operazioni più grosse che abbiamo a Desenzano, che vedi proprio nel momento in cui c'è da trattare qualcosa con il cliente, ma anche c'è il momento della difficoltà, no, certo, da gestire, da risolvere. Lì fa veramente la differenza avere qualcuno che intermedia, uh-huh, e che quindi cerca di fare il tuo interesse, ti consiglia, cerca di fare il, certo, suo interesse, lo consiglia, però in maniera trasparente dice: ragazzi, le cose stanno così, tu cerca di fare questo, al cliente cerco di chiedere questa cosa qua perché comunque è una cosa che ci può stare, con l'obiettivo di venirne fuori, no?
Chiaro.
Dall'altra parte invece puoi avere persone che ti creano più problemi,
più problemi
che soluzioni, e dall'altra parte comunque alla fine di tutto, e i ragazzi delle acquisizioni lo sanno meglio di tutti, dobbiamo sempre cercare di farci un pochino voler bene e di incentivare, che comunque di tenere abbastanza contente queste persone, perché comunque sono quelle che poi nel momento in cui andiamo a fare una trattativa ci possono appunto facilitare il lavoro, possono abbracciare la nostra causa, oppure possono mettersi i bastoni fra le ruote, e se l'agenzia ti mette i bastoni fra le ruote praticamente non c'è storia che, certo, la porti a casa, se, certo, Francesco vuole.
Ti dico solo una cosa,
certo,
guarda,
sì, sì.
A tutte le persone che vogliono o comprare o vendere, che sui social se ne sentono tanti, cioè che magari pensano di acquistare o vendere senza andare dall'agenzia, cioè una cosa che non bisogna fare, cioè bisogna rivolgersi all'agenzia. Il problema del giorno d'oggi, come negli ultimi anni, è trovare l'agenzia di cui fidarsi.
Okay.
Ma non puoi pensare di comprare o vendere una casa senza l'intermediazione di un'agenzia, perché quei 10.000 euro che risparmi ti potrebbero costare 20, 30, 40 mila euro o degli anni insonni per delle stupidate che non sapevi, e quindi non le hai affrontate, quindi questo sicuro.
Sì, sì. Ci sono delle tendenze, diciamo, di innovazione nel vostro settore? Cioè, uno pensa alle case, cioè, da che mondo è mondo, probabilmente vendevamo le nostre caverne un po' di migliaia di anni fa.
Sì.
C'è innovazione in questo settore?
Ma quella che ci potrebbe essere, ma che... Allora, la risposta secondo me più che altro, per quello che sappiamo noi, è no.
Ok.
Adesso, ecco, almeno è quello che ci sembra. Cioè, quella piccola innovazione che ci potrebbe essere, che farebbe tanto la differenza, sarebbe ad esempio che tutta la documentazione degli immobili fosse a disposizione con un click sempre, no? Perché è un po' il sogno di chi opera nell'immobiliare, perché adesso quando devi vendere o acquistare una casa e devi andare a fare il cosiddetto accesso agli atti, questo benedetto accesso agli atti potrebbe mettersi un mese, due mesi, tre mesi, dipende dalla provincia, ma ci mette tanto. Cioè, e quella cosa lì sembra ancora di essere nel 1980, no?
Certo.
Quindi quello magari, non so, unirlo a un NFT, sai, tutte queste cose, certo, qua che potrebbero essere veramente super belle, però non ci siamo ancora arrivati. Ecco, noi ad oggi stiamo più che altro cercando di costruire la macchina con le armi che abbiamo, ecco, quindi sì, in un secondo momento penseremo anche ad innovare qualcosa, quindi ci sta.
No, sai perché vi ho fatto questa domanda? Perché questo comune, come tanti limitrofi, è stato uno dei comuni più alluvionati, no, a maggio dell'anno scorso.
Sì.
E mi chiedevo quanto importa a chi costruisce le case della sostenibilità. Non parlo appena dei pannelli fotovoltaici. Uno dei problemi che si è riscontrato qui è che quando tu fai le tubature, tutto il risparmio, ci metti delle sezioni più piccole e alla fine non riescono a gestire l'acqua che viene con delle piogge importanti, no? E questo è stato uno degli N problemi di questa alluvione. Però sai, tutti dicono, sono furbo, risparmio nelle tubature, così, e alla fine magari hai la cantina che va sotto, hai il primo piano che va sotto, oppure va sotto qualcun altro, perché c'è questa sensibilità nel mercato della sostenibilità ambientale, della...
Boh, puoi dire tu.
Nel nostro piccolo, cioè, noi lavoriamo, e adesso la nostra direzione è quella di cercare di lavorare soltanto all'interno di appartamenti, no? Quindi abbandonare un po' il discorso delle palazzine, perché abbiamo visto che hanno miliardi di variabili che in relazione al risultato che portano ne vale meno la pena, in buona sostanza, e la gente che ci va dietro, soprattutto, certo, i nostri ragazzi, vivono male. Quindi lavoriamo all'interno di appartamenti, all'interno di condomini, che andiamo a rivalorizzare, facciamo aumentare la classe energetica e, certo, restituiamo al mercato quello di cui, certo, ha bisogno. Certo. Però lì nel nostro piccolino quello che succede a livello di qualità, no, che era un po' il tuo discorso, che vai a portare, del valore che vai a portare nell'immobile, torniamo un po' al discorso dell'inizio sul tema delle persone, cioè se tu lì lavori con operatori, con gli idraulici, gli elettricisti e le imprese che ti consigliano in un'ottica di valore anziché di risparmio, allora fai le robe bene, no? E allora porti veramente qualcosa in più e sai che chi verrà dopo di te non avrà problemi, non avrà casini. Certo. Dall'altra parte invece puoi incorrere in tutti quei problemi lì che nel piccolo magari possono essere che la tubatura o l'impianto ti tiene un po', poi non ti tiene, o che magari quella cosa che l'operatore ha visto e sarebbe da adeguare invece non l'andiamo ad adeguare, e allora poi succedono sicuramente, certo, cose...
Comunque dipende molto da chi ti consiglia.
Sì.
Voi sapete che in Italia, dopo il posto fisso, che è sacro, cioè la casa è sacra, no? E quando è che si compra bene una casa e quali sono i consigli che dareste a chi vuole comprare un immobile?
Questa sarà la parte più commentata del video, probabilmente.
Okay. Bene. Shitstorm sotto nei commenti.
Esatto.
Grandi ragazzi.
Ho avuto via i soldi dell'affitto. Sì, allora il tema è che...
Tu senti Bardolla, devi solo
esatto,
andare in affitto.
Ma noi, a dire la verità, siamo abbastanza di quella scuola lì, no? Cioè io vivo in affitto, lui vive in affitto, Andrea vive in affitto, e fino a un certo punto siamo convinti che la strada sia quella lì, no? Se poi utilizzi il tuo denaro per comunque investire in qualcosa, ma lasciamo perdere sto discorso. Mettiamo che tu vuoi comprare casa, certo, e quindi fai pace con sta cosa qua, benissimo. Per assurdo, il momento semplicemente migliore in cui comprare casa è quando non ti metti in coda a un altro, certo, miliardo di persone che vogliono comprare casa tutte in quel momento lì, no? Come è successo fino a sei mesi, un anno fa, che allora compri con i prezzi più alti della storia e quindi probabilmente non stai comprando veramente a mercato, ma stai comprando sopra.
Ho fatto.
E poi l'altro tema importante da valutare è senz'altro quello di sti benedetti tassi, no? Di costo del denaro, perché, certo, adesso anche tu vai a fare un preventivo in banca con questi tassi qua per vedere di farti un mutuo da 150.000 euro per magari comprarti il tuo appartamentino, certo, da 200.000 euro, e scopri che mutuo magari trentennale, l'appartamento lo paghi 100.000 euro in più, cioè o 80 o 100.000 euro in più, cioè che è una cosa pazzesca, vuol dire che non stai comprando a 200.000, stai comprando a 300.000 praticamente. E quindi questo è un altro importante fattore da considerare, e che ti può spostare su: compro casa adesso, aspetto che i tassi si abbassano. Questa è una domanda secondo noi abbastanza pertinente, no? Oppure aspetto che la bolla scenda un po', come sta succedendo proprio adesso, e magari fra sei mesi, se va avanti così, mi ritornano i prezzi di due anni fa e quindi compro un pochino meglio. Cose semplici.
Beh, tanto poi ci sarà un andamento su e giù dei mercati come...
Sì. Beh, ma dico una cosa, posso?
Sì. Certo.
Credo che negli ultimi anni sicuramente sia stato il periodo del Covid il momento migliore per comprare, anche se dovevi comprare con mutuo, perché i prezzi sono stati, cioè sono calati penso del 20%, certo. E i mutui per far ripartire la situazione erano comunque bassissimi. Quindi quello forse era il momento migliore.
Sì, mi piace questo che hai detto, ed è stato così però per tutto, nelle cripto, nelle azioni, perché chiaramente tutti avevamo paura. Però nel momento in cui tutti avevano paura, bisognava essere molto bravi a tirare fuori il coraggio. Invece quando è arrivato a marzo 2020, col cavolo che la gente diceva, ecco, questo è il momento per comprare, erano tutti terrorizzati. Quindi chi ha la capacità di capire, di leggere queste cose, magari le ha già vissute in altre occasioni, è andato dritto e ha detto vabbè, tanto ce la faremo come ce l'ha sempre fatta l'umanità magari. E invece altri scrivevano sulle pareti andrà tutto bene, ma poi alla fine restavano lì bloccati.
È un tema, è il tema del secolo comunque quello lì. Cioè se tu agisci con la paura e ti accodi
al terrore,
che prendono le decisioni con la paura, ci rimetti. Se invece ragioni un pochino più in prospettiva e prendi le decisioni con la prospettiva, allora invece sei quelli che magari sono più contenti.
Certo. Prospettive vostre di crescita di QV, qual è il futuro di QV?
Futuro questo, allora 2024, allora adesso stiamo lavorando su Lago di Garda, Verona, Padova e Milano. Mm-hmm. 2024 apriremo Bologna e Firenze, e 2025 Roma con una sede all'estero anche.
Wow, bello!
E che probabilmente potrebbe essere la Spagna, perché un'azienda del nostro gruppo ha già aperto la sua sede in Spagna, di conseguenza ci accoderemo un po' a quella seconda sede.
Molto interessante.
Sempre con la stessa formula.
Molto interessante. Se gli ascoltatori volessero contattarvi, a parte TikTok, ma dove vi trovano?
Ma diciamo che dai profili social c'è un numero che si può contattare, dove risponde il servizio clienti.
Ok.
E da lì poi insomma si valuta la cosa, quindi sì, da lì.
Vi ringrazio perché per me è stato molto interessante, io non avevo mai approfondito e... questo libro lo leggerò volentieri, anche per farmi un'idea, poi magari non farò niente perché sono un cagasotto e no, mi prendo paura di tutto, però vi ringrazio perché un'idea, un'infarinatura, purtroppo l'errore di comprare casa l'ho già fatto, non sono andato in affitto, non ho seguito Bardolli, a casa l'ho comprata, subito l'ho comprata, però la potrò sempre vendere per andare in affitto. Grazie di essere stati qua, mi ha fatto davvero piacere avervi ospiti.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie.